Cogito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
I computer spesso ci stupiscono perché sembrano intelligenti. Ad esempio, se si gioca a calcio con la PlayStation, c'è tutta la squadra degli avversari, ma anche i nostri compagni di squadra che giocano insieme a noi. Oppure giocando a scacchi contro il computer, o ancora di più collegandosi a internet e tirando fuori proprio i risultati che vogliamo da Google. Hanno comportamenti intelligenti? Sono veramente intelligenti oppure no? Io sono Antonio Dini, quella che state sentendo è Digito Ergo Sum, trasmissione dedicata all'informatica. In studio con me ci sono Alfio Ferrara, ciao Alfio, Dario Malchiodi, ciao Dario,
ciao,
e Mattia Monga,
ciao Antonio.
Tutti e tre informatici come il sottoscritto. La domanda è proprio questa: i computer sono davvero intelligenti oppure no? O per meglio dire, che cosa vuol dire essere intelligenti?
Questa è una domanda difficile, è talmente difficile che poi diventa difficile anche dire se la sono i computer. Diciamo che ci sono, forse possiamo aggirarla, possiamo per esempio chiederci se ci sono dei comportamenti intelligenti, se i computer o per esempio gli esempi che citavi tu si comportano in maniera intelligente. E in qualche caso apparentemente uno potrebbe pensare di sì, perché se pensi alla squadra avversaria a FIFA, è facile perdere.
Sono bravi,
sono
forti.
Abbastanza bravi, sì. E non solo, ma puoi anche decidere quanto bravi, per cui...
Quindi puoi decidere se sono più o meno intelligenti, più o meno forti.
In qualche modo sì, perché se tu per esempio decidi che sono più bravi, la squadra avversaria gioca in maniera più organizzata, rispondi meglio a quello che fai tu, e questo in qualche modo è qualcosa che noi associamo all'intelligenza, no?
All'intelligenza associata al concetto di computer in realtà non è un concetto che nasce con la PlayStation, è un concetto ben più antico, cioè l'idea di intelligenza artificiale non è qualche cosa che arriva proprio dagli ultimi giorni. Dario, da quando è che si parla di intelligenza associata ai computer?
Ma se vuoi, da quando si parla di computer, parliamo praticamente dagli anni 60, ma anche negli anni 50. Tieni conto che al tempo c'era un grande fervore nel parlare di quella che ancora non si conosceva bene come informatica, e c'era tutta un movimento di persone che cercavano di capire che cosa sarebbe successo nel momento in cui la scienza nascente dell'informatica ci avrebbe permesso di avere un calcolatore intelligente come lo appaiamo noi.
Cioè intelligente come un essere umano, e se noi avessimo avuto un calcolatore, un cervellone elettronico intelligente come un essere umano, avremmo avuto immediatamente dei grossi problemi, perché mi viene in mente quella che è la prima rappresentazione forse popolare dell'intelligenza artificiale, che è il film 2001 Odissea dello spazio, che è della fine degli anni 60, di Stanley Kubrick, in cui Al 9000 non è esattamente un bravo ragazzo, anzi Al 9000 poi alla fine, siccome ha sbagliato, cerca di fare fuori tutto l'equipaggio perché non vuole che l'equipaggio lo spenga e lo sostituisca, come in realtà poi, non credo di fare uno spoil per nessuno, come in realtà poi succederà alla fine del film. Questa idea del grande cervellone, Mattia, del computer super intelligente, che cosa vuol dire? Cioè vuol dire far fare tutte le cose che un essere umano può fare, cioè tutti i tipi di intelligenza possibili e immaginabili.
Sì, avere una macchina che riproduce il comportamento intelligente umano in tutte le sue sfaccettature, quindi sostanzialmente diventa indistinguibile da una persona, insomma dal nostro vicino di casa, ecco. Quindi è esattamente la stessa cosa. Questo è il cosiddetto progetto dell'intelligenza artificiale forte, cioè il tentativo di ricreare tutto il comportamento umano.
Se c'è un'intelligenza artificiale forte, sento linguisticamente che deve esserci anche un'intelligenza artificiale invece debole, un'altra opzione. E mi viene in mente, a proposito, il gioco degli scacchi, no? L'altro grande tema dopo Al 9000, dopo 2001 Odissea nello spazio, di cui si parla costantemente per dire l'intelligenza della macchina che sconfigge, anzi non solo è intelligente quanto l'uomo ma pure di più dell'uomo, è ovviamente quella di farlo vincere a scacchi contro il migliore e più intelligente dei giocatori del pianeta. Ci ha sconfitti al gioco degli scacchi il computer, vero?
Sì. Cioè, tra l'altro questo è interessante perché l'esempio del calcio potrebbe dire: io faccio schifo a giocare
ai videogiochi
e quindi è molto facile battere, ma nel momento in cui Sappiamo che Kasparov è stato battuto, credo che fosse nel 97, da un computer costruito in qualche modo apposta da IBM, e uno qualche problema se lo pone.
Tra parentesi, IBM al 9000, c'è sì. Anche un giochetto che Stanley Kubrick fece sostituendo le lettere di AL, HAL con IBM, che erano quelle che la seguivano nell'alfabeto. Ma
non dimentichiamo che in quegli anni l'IBM era la grande mamma di tutti, come potrebbe essere oggi Google, nel senso,
assolutamente, era il sinonimo
del gioco,
computer.
Era un po' anche quello.
Come oggi si potrebbe dire la Apple per l'iPod, così per la Google per la ricerca, all'epoca IBM per i supercomputer, per i cervelloni elettronici. Però vincere a scacchi vuol dire essere intelligenti non a 360 gradi, bensì essere intelligenti, come si può dire, Alfio, limitatamente solo al gioco degli scacchi, è un'intelligenza diversa, minore?
Sono due le cose. Uno è che effettivamente è un'intelligenza, come dire, focalizzata su uno scopo e su un obiettivo specifico, che è vincere a scacchi, che ha delle regole. Diciamo, è un universo abbastanza limitato, no? Ci sono le regole degli scacchi, i pezzi degli scacchi, la cosa finisce lì. Però poi è anche il modo in cui giocano questi
in che
computer.
Modo barano?
No, non è che barino, però in qualche modo provano le possibili varianti, quindi analizzano molto velocemente, perché con un computer quello sono oggetti che fanno operazioni velocemente, analizzano molto velocemente le varie possibilità che un giocatore ha. Tra l'altro molte di queste possibilità sono note, perché i giocatori di scacchi giocano a scacchi da molto tempo, quindi le varianti sono analizzate, sono, no? Per cui il computer sceglie, diciamo, la soluzione migliore, però lo fa in maniera abbastanza automatica, cioè, come dire, cercando di capire come va a finire.
Cioè lui ha la velocità che gli permette di calcolare tutte le possibili esiti, esatto, di quella cosa, sceglie
e
sceglie quella mossa.
A questo modo di, come dire, di giocare manca un elemento interessante, che non si può certo dire che sia un modo di giocare creativo.
Manca totalmente la creatività, e questo è...
In qualche modo sì, perché appunto si tratta di scegliere delle possibilità calcolandole, ma...
Però l'intelligenza del computer che gioca a scacchi è un tipo di intelligenza, come abbiamo visto, estremamente ripetitiva e veloce. Esistono tanti altri tipi di intelligenza, cioè ce n'è una pluralità. Per esempio, per noi individui, quando andiamo a fare un bel test di intelligenza, di cui non vi farò mai vedere i miei risultati perché imbarazzanti, in realtà che cosa misuriamo?
Sì, allora, praticamente il cosiddetto misurazione del quoziente di intelligenza mira a valutare la cosiddetta intelligenza logico-matematica, penso che si chiami, e non solo, è fortemente legato alla cultura della popolazione che l'ha teorizzato, quindi essenzialmente quella occidentale, diciamo.
Se sono cresciuto negli Stati Uniti o in Europa posso avere anche degli ottimi risultati, se magari sono, che ne so, cinese piuttosto che non venire da un paese dell'Africa, probabilmente il mio contesto culturale non mi ha fornito quegli strumenti e quindi io non so quelle cose, e quindi non sono bravo e ho un basso punteggio di quoziente di intelligenza.
Sì, c'è chi ha anche poi ragionato un po' a cercare quelle che potrebbero essere altri campi in cui si può sviluppare l'intelligenza. Io non è che me le ricordo a mia memoria, quindi le posso leggere, ma ad esempio si parla di intelligenza linguistica, logico-matematica, è quella di prima, corporeo-cinestetica, interpersonale, intrapersonale, ce ne sono credo un po' di più anche.
Sono tutte intelligenze morbide, no? Anche relazionali, anche cose che sarebbe veramente un bel problema mettere dentro un computer e fargliele capire e riprodurre in qualche modo. Se pensiamo poi a un altro dei comportamenti che i computer hanno, ovvero sia quello relativo per esempio a Google. Io sto cercando qualche cosa con Google, mentre cerco qualche cosa con Google, lui mi dà una risposta e santo cielo, alle volte mi fa addirittura arrabbiare perché non riesce a trovare o Google o Yahoo o quello che deve essere la risposta che io voglio. In questo caso cos'è, stupido il computer?
No, però ha un problema sostanziale, cioè che molto spesso non capisce che cosa gli stai chiedendo.
Quindi è colpa mia?
Non proprio, è colpa di come lui interpreta quello che gli dici, perché... Il problema è il linguaggio naturale, che è il linguaggio che noi parliamo tutti i giorni.
Questo qua,
che sentite, è troppo complesso per un calcolatore. Nel senso che spesso si pensa che se uno, non, per esempio, non sa programmare e vede il codice sorgente di un programma, dice, oh, mamma mia, che cosa complicata. In realtà quasi direi i linguaggi di programmazione tutti sono infinitamente più semplici e meno ambigui in qualche modo del linguaggio naturale. Il linguaggio naturale è difficilissimo da capire.
Hai detto ambiguo, un esempio di ambiguità, Mattia, in che senso?
Beh, se quando diciamo mi piace la pesca, Questa è una frase ambigua,
Ma la pesca dire, o la pesca?
La cioè... pesca o la pesca, sono due cose che nelle pronunce non allenate sono uguali e appunto quindi creano ambiguità in quello che diciamo. Ma insomma, voglio dire, abbiamo tonnellate di barzellette sui carabinieri che sono basati sull'ambiguità,
giochi di parole,
giochi,
cioè...
di parole, i carabinieri che devono imboccare l'autostrada e hanno un grande cucchiaino sulla macchina, cose di questo genere.
Fantastico.
Ma insomma, l'ambiguità è parte molto importante del nostro parlare quotidiano. E invece è un problema se dobbiamo parlare con Google.
Sì, anzi, se provi a fare degli esempi, questo lo vedi subito, perché se fai un'interrogazione su Google o su Yahoo, insomma, su Bing, sui principali motori di ricerca, e ci metti una parola chiave, spesso funziona. Prova a metterci una domanda un po' più complicata.
Noi abbiamo provato a fare, esatto, la domanda, vero Dario? Abbiamo tirato fuori una domanda, e che cosa è venuto fuori? Qual è la domanda?
Allora, la domanda in particolare era: c'è un posto dove si possa pattinare sul ghiaccio a Milano?
Uh-huh. A chi l'abbiamo chiesta?
L'abbiamo chiesta a Yahoo e a Google.
Ok.
Allora, Yahoo essenzialmente tira fuori un blog in cui si parla di psicodramma a notti sul ghiaccio, tipo due volte di seguito. Poi un'intervista a un giocatore di hockey, non si capisce come mai, intitolata Hockey e marmellata, insomma,
non, forse non vogliamo saperlo,
ecco. No, ma non solo, nella prima pagina non ci sono risposte pertinenti. Le cose vanno leggermente meglio con Google. In realtà le prime cose che si trovano sono domande fatte su un forum nel 2005, quindi non molto aggiornate, in cui effettivamente si chiede dove si può pattinare sul ghiaccio a Milano. Tra l'altro, la cosa interessante e un po' scherzosa è che il forum si chiama Hardware Upgrade.
Che vabbè, cioè, si vede che comunque di tecnologia vuole parlare, visto che Google è Google.
Esatto. No, in realtà poi nella prima pagina a un certo punto si trovano anche delle risposte aggiornate, effettivamente.
Sì, il grande problema però è che Google, come Yahoo, ha raccolto delle parole all'interno di queste pagine, una cosa che si chiama indicizzazione. E poi ha confrontato le parole che stanno nella nostra interrogazione con queste parole dell'indice.
Cioè lui sostanzialmente ha preso le parole significative, che sono pattinaggio e Milano, e va a cercare tutte le pagine dove ci sono queste due
il
parole.
Il problema è che noi abbiamo detto un po' di più di questo, perché non abbiamo detto solo pattinaggio e Milano, abbiamo detto che il pattinaggio è collegato a Milano dal fatto che io voglio pattinare a Milano. Cioè c'è molta più informazione nella nostra domanda.
Comunque dirimere le ambiguità è difficile anche per le persone.
Dillo a me.
Infatti.
È estremamente complicato.
Tant'è vero che appunto spesso ci si gioca anche, insomma, un po' per ciurlare nel manico, e comunque appunto probabilmente un bambino è meno bravo a percepire le differenze fra frasi ambigue di quanto siamo noi.
E poi tutte le coppie sposate, voglio dire, dalla notte dei tempi hanno difficoltà.
Non solo, poi tu dicevi che Google ha scelto le parole più significative. Il problema è che Google non è in grado di capire il significato delle parole. Uh-huh. Quello che avrà fatto è usare un approccio frequentistico. Ha preso le parole che sa che occorrono più spesso, e quindi quelle in cui ha più materiale in cui cercare.
Scarta gli articoli, scarta le preposizioni, scarta gli aggettivi che comunque vede che non sono significativi.
Sì, guarda, il massimo che può fare è pensare che quella parola è molto frequente soprattutto in quel documento, perciò dire che è specifica per quel documento, ma più di questo non
gli manca totalmente la semantica. Quando un computer parla, comunica con noi, in qualche modo lo riconosciamo perché abbiamo un'interfaccia, però la cosa diventa più complessa se questa interfaccia non ci consente in realtà di capire se stiamo veramente parlando con un computer oppure se è una normale interfaccia per comunicare a distanza con un'altra persona. Questo è un bel problema, perché un computer e una persona possono, in determinate condizioni, a noi che interagiamo con loro, crearci delle ambiguità. Cioè, è un computer, è una persona, chi può dirlo? E questo è proprio il tema del radiodramma del nostro ottimo Paolo Boldi.
Ho bisogno del tuo aiuto. Urgente! Ho un problema con Facebook. Con Giovanna e Facebook.
Giovanna, la tua fidanzata del liceo? Quella che ora abita a Genova e che hai ritrovato a sorpresa su Facebook?
Esatto, lei! Appunto, 2 settimane fa mi sono messo a cercare le mie ex su Facebook e ho trovato Giovanna.
Sì, sì, è esattamente per questo che non uso Facebook. Per non dover ricordare i vecchi tempi con i miei ex fidanzati.
Sì, ma ieri è successa una cosa incredibile. Giovanna mi ha chiesto di nuovo l'amicizia. Ma non era la stessa Giovanna, era un'altra.
Un'altra Giovanna, sempre una tua ex.
No, 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 non hai capito. Una che ha lo stesso nome e cognome di Giovanna e ha anche la sua foto e gli stessi dati. Insomma, una che potrebbe essere Giovanna, ma che non è la stessa Giovanna di cui sono diventato amico 2 settimane fa.
Un'impostoressa. Come si dice?
Sì, così credevo. Per svelare il suo gioco ho deciso di diventare suo amico. Ma anche lei sembra ricordarsi delle cose che abbiamo fatto. E insomma, ora non so più quale delle due è la vera Giovanna, se la prima o la seconda.
Orpo, con Facebook il furto d'identità è un gioco da bambini, in effetti. Ma hai provato a chiedere a Giovanna prima se ne sa qualcosa?
È lì il bello, o il brutto. Perché Giovanna prima sostiene che l'altra è un'impostrice, una bugiarda. E anzi, è piuttosto preoccupata dal fatto che ci sia una che la sta impersonando. Però, quando ho mandato un messaggio irritato a Giovanna seconda, è stata lei a dirmi che l'altra è una bugiarda. E ora non capisco più una mazza.
Beh, potresti realizzare una specie di test di Turing.
Intendi portarne una in gita da qualche parte?
Alan Turing, l'informatico, anzi uno dei padri dell'informatica.
Turing era intimamente convinto che entro il 2000 l'uomo sarebbe stato in grado di costruire un computer dotato di intelligenza. Ne era così convinto che si pose il problema di come avremmo fatto ad accorgercene.
Sì, scusa, ma tornando a Giovanna...
È la stessa cosa, più o meno. Cioè, Turing decise che dare una definizione abbastanza precisa e generale di che cosa sia intelligente e che cosa no fosse troppo difficile per noi. Così studiò un escamotage con cui aggirare il problema. Capisci il nesso?
No.
Tu riusciresti a descriverci le caratteristiche che rendono Giovanna quello che è? Lei, in tutta la sua giovanità?
Beh, era bionda, alta più o meno...
No, scusa, non mi riferivo alle caratteristiche fisiche, perché su Facebook potresti barare facilmente su quelle. Riusciresti a descriverci come ragiona, come risponde alle domande, eccetera?
Se le tue fidanzate si assomigliano tutte, immagino che non ragioni molto, vero?
No, beh, no, non saprei. No, non saprei descriverla, come si fa?
Però pensi di essere in grado di distinguere fra lei e una che si spaccia per lei, giusto? Si tratta solo di indagare abbastanza a fondo. È l'idea di Turing. Si pone a confronto un computer con un essere umano, usando un'altra persona come arbitro. L'arbitro non vede né l'uno né l'altro, ma può porre a entrambi le domande che vuole, per iscritto. Alla fine del gioco, l'arbitro stabilisce chi sia l'uomo e quale sia il computer. Il computer passa il test se riesce a ingannare abbastanza arbitri.
Quindi stai proponendo di far interrogare le due supposte Giovanne a un po' di amici della vera Giovanna e di far votare a ciascuno di loro quale delle due Giovanni sia quella vera. Se una delle due batte di gran lunga l'altra, abbiamo trovato l'impostore.
Sì, ma se arrivano più o meno a pari merito?
Beh, vuol dire che tutte e due sono Giovanna.
Ma come tutte e due?
Non è che il test sia in grado di stabilire davvero se un computer è intelligente, ma è solo in grado di determinare se un computer si comporta come un essere intelligente.
Quindi se Giovanna prima e Giovanna seconda arrivassero a pari merito, vorrebbe dire che sono entrambe abbastanza Giovanni, che ovvero che non si può distinguere l'una dall'altra attraverso un'interazione.
Cioè, mi state dicendo che non posso fare di meglio che sottoporle a un interrogatorio per capire chi delle due sta mentendo?
È il meglio che si possa fare al momento, visto che è impossibile definire precisamente la giovannità. Dobbiamo accontentarci del fatto che tu sia in grado di distinguere una Giovanna da una non Giovanna.
Capisco. Facevate prima a dirmi che non c'era una soluzione. Vabbè, almeno mi toglieresti i virus dal computer.
E se non riusciamo a capire qual è la macchina e qual è la persona, ma in realtà il test nessuna macchina è riuscito a superarla, il computer ci fa venire in mente anche un qualcos'altro. Per esempio l'idea che l'informatica in questo momento nella società è diventata una sorta di paradigma. Si dice che non sono multitasking quando non riesco a fare più cose contemporaneamente. È una metafora, ed è una metafora presa dall'informatica. Oppure si dice che non ho abbastanza memoria montata per ricordarmi tutte le cose che devo fare. Una cosa anche divertente, perché la stessa informatica aveva preso le metafore dalla mente umana quando è stata costruita, che nessuno la obbligava a farlo. Però non è una novità del XX-XXI secolo, perché già con la rivoluzione industriale in realtà la società aveva preso delle metafore dalle macchine. Per esempio, quando uno ha la forza di un pistone nel braccio, è una immagine ottocentesca che viene quando la forza lavoro era stata trasformata dalle leve meccaniche utilizzando appunto i pistoni a vapore e cose di questo genere. Quindi c'è un costante scambio di idee, di metafore, questo per rendere più complesso, più complicata la vita a tutti noi, perché già capire se l'intelligenza artificiale è in grado di arrivare a imitare il comportamento umano in modo indistinguibile è complesso. A me viene una domanda invece esattamente all'opposto, ovvero sia, ma è possibile riprodurre il cervello umano all'interno di una macchina? Lo chiedo a Alfio, che ha fatto anche un fischio, come dire, orca miseria, se è una domanda.
È una domandona anche questa, ma... perché è vero che esiste l'idea che la macchina possa comportarsi come l'uomo, ma esiste anche l'idea opposta, cioè che l'uomo sia in fondo una macchina, cioè abbia dei comportamenti, diciamo,
un computer biologico,
un modo di pensare, esatto, semplicemente biologico, appunto, non meccanico, ma che i livelli di certe sostanze nel nostro cervello, eccetera, determinano completamente il nostro pensiero.
Perché se fosse possibile trasformare l'uomo, prenderlo e metterlo su un computer, vorrebbe dire che non c'è più problema, non si muore.
Esatto, perché sostanzialmente la questione, esatto, non è una cosa da poco, ma... perché il punto è questo, che se tu aderisci a questa idea, cioè che il pensiero umano sia riproducibile in termini di quantità di certe sostanze, appunto di questioni materiali
bioelettriche,
allora diventa soltanto un fatto quantitativo, non qualitativo. Cioè si tratta soltanto di avere la capacità di riprodurre, che poi è difficilissimo, però di riprodurre è una questione di quantità, cioè di avere macchine abbastanza potenti, forti, piene di cose.
E non solo, qua il problema che non si può fare attualmente è legato al fatto che se noi pensiamo di simulare, se vuoi, quello che è la nostra caratteristica intelligenza, il cervello, il sistema nervoso centrale, lui è fatto da tanti componenti, quelli che chiamiamo i neuroni, però sono veramente tanti, sono circa una decina di miliardi. E non solo, e poi non è detto che una volta che uno riesce a simularli perfettamente, quello che venga fuori sia qualcuno che pensa.
Perché l'assunto di base sarebbe che il neurone sia come un circuito, e quindi dobbiamo avere un computer con un processore con altrettanti circuiti, e poi chissà qual è il software che ci gira sopra, qual è la logica.
Esatto, il grande problema di questa idea, per cui c'è sempre questo dibattito se è riconducibile o no al neurone l'intelligenza umana, è che non è falsificabile, perché siccome non possiamo riprodurre proprio quantitativamente il cervello umano, non possiamo vedere se è vero o no.
Proprio come la vita eterna, in realtà, anche l'altra opzione.
In qualche modo, diciamo, anche quel dibattito lì dura da alcuni secoli.
Non è falsificabile. Questo mi fa venire in mente che c'è uno scienziato, un ricercatore, che ha anche detto che in realtà ci sarà questo momento in cui sarà possibile trasferire il contenuto del cervello umano, inteso come elettricità, eccetera, all'interno, si chiama Raymond Kurzweil, lui parla di singularity, il momento della singolarità, verso la fine del 2040, inizio 2050. So, americani dicono sempre una data perché sennò nessuno li crede, poi tanto chi ci arriva al 2050 vedrà. E quindi trasferirlo e trasformarlo in un computer, Mattia, cosa che invece...
Ma al momento non si riesce a fare. Ecco, io volevo così avvertire di un pericolo però che c'è quando si parla di queste cose, che è quello di fare delle distinzioni molto linguistiche. No? Un informatico famoso, Dijkstra, diceva che chiedersi se un computer può pensare è come chiedersi se un sommergibile può nuotare.
Allora, i sommergibili non nuotano.
Ecco, non nuotano,
si
però si muovono sotto acqua, e insomma fanno molte cose che sono, insomma, almeno da un punto di vista astratto, molto simili al nuotare.
Posso dissentire sul fatto che sia solo un problema linguistico?
No, non è un solo. No. Io quello volevo dire è che secondo me c'è il rischio di cadere in trappole linguistiche, cioè di dire questa cosa non la si può fare semplicemente perché uso una parola diversa che è più connotata vitalisticamente di quanto lo sia invece.
Certo, è quello che dicevamo prima, dopo il radiodramma, con l'idea che le metafore che utilizziamo poi alla fine ci fanno credere, sono degli esempi, le metafore sono sempre zoppe, ci fanno credere che una cosa che sembra fatta in un certo modo in realtà sia veramente veramente fatta in quel modo lì, in realtà è fatto in un'altra maniera.
Sì, poi succede però che alla luce delle metafore fuori gli stagli dietro si spendono un sacco di soldi, di energie per inventarsi degli strumenti che realizzano la metafora, quindi, come dire, o che cercano di farlo, insomma, sulla base di quella suggestione.
Che però col senno di poi non sono spesi malissimo, perché se vuoi tutti gli sforzi legati a cercare di riprodurre l'intelligenza umana hanno avuto una serie di prodotti collaterali tecnologici che usiamo per fare compiti specifici.
Viene da dire, durante gli anni, fine anni 50, poi tutti gli anni 60, negli anni 70 si sono spesi miliardi e miliardi, citavamo prima IBM, è stato uno dei grandi investitori in questo settore, ma molto il governo degli Stati Uniti, molto tantissime.
I giapponesi, c'era tutta l'attesa per i famosi computer della quarta generazione, no?
Cose straordinarie che poi non sono mai arrivate, cioè il computer fatto come l'uomo ancora non si è visto, però dagli esempi che facevamo prima, cioè gli avversari in una partita ai videogiochi, per esempio in una partita a pallone, oppure il computer che ti sconfigge agli scacchi, oppure Google che in qualche modo si rende conto delle domande, si rende conto è una metafora che non va bene, però che mette in fila le domande che la domanda che gli fai e risponde ponendoti la risposta plausibile secondo il suo algoritmo, secondo il suo modo di lavorare. Tutto questo è in parte effetto collaterale degli investimenti miliardari. E Dario, quando dicevi investimenti miliardari parliamo di tantissimi soldi, ma anche delle migliori intelligenze che per probabilmente un sacco di tempo hanno lavorato sull'ipotesi dell'intelligenza artificiale. Cioè ci sono dei grandi nomi dell'informatica che hanno speso la loro carriera cercando di dimostrare che l'intelligenza artificiale, ipotesi forte, fosse fattibile.
Beh sì, allora sicuramente Minsky, ma anche una persona che in qualche modo è nota a tutti gli informatici della, se vuoi, della nostra generazione, Hofstadter, Bennett.
Nomi da letteratura che però sì, vale la pena di sottolineare. Noi siamo arrivati in conclusione, ci siamo chiesti se i computer, che spesso ci stupiscono perché sembrano intelligenti, in realtà siano veramente intelligenti, e cosa voglia anche un po' dire essere intelligenti. E il cervellone che ha l'intelligenza di una persona, di un essere umano, ecco, quello non c'è. Quello che c'è invece è un computer che non che si sostituisce all'uomo, ma che ha la capacità di effettuare delle cose che sono utili per gli uomini. Quindi l'intelligenza rimane nella testa dell'utilizzatore del computer e il computer diventa una protesi, uno strumento per aumentare, amplificare le sue capacità. Il motore di ricerca di una banca dati, l'avversario della PlayStation, ci sono tantissimi altri esempi rispetto a quelli che abbiamo fatto che vanno in questa direzione. Noi siamo arrivati alla fine, l'appuntamento è alla prossima puntata, vi volevo ricordare che è il radiodramma di Paolo Boldi e la produzione esecutiva della nostra puntata che è di Violetta Lonati. Grazie e arrivederci.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita. A cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it